Bene, signori e signori, buona serata. E siamo ancora qua. Lo so che non ne potete più, ma noi
persistiamo.
Siamo persistenti.
Siamo persistenti come dopo un'installazione di Tails.
Ok, va bene.
Un'installazione, detto.
Detto ciò, iniziamo con le varie news. Vuole partire F?
O F?
O X?
O Z? Pensavo che lo SPID fosse soltanto una droga. In realtà è un sistema di autenticazione centralizzato, sistema pubblico di identità digitale.
Ah, ha scritto SPID allora.
Quello era così divertente. Praticamente, che cosa dovrebbe essere? Vedete, lo Stato per diversi anni ha, diciamo, investito, per così dire, nelle smart card, in queste tesserine intelligenti tipo conto in banca, per avere un'identità digitale. Ora però si sta provando a portare avanti questo progetto, dove praticamente c'è, per così dire, un sistema centrale che ha le identità, e le persone, per accedere ai vari servizi, devono soltanto ricordare login e password di una loro identità, e quindi tutti gli altri servizi che si interfacciano a questo sistema fanno l'accesso proprio per mezzo di questo sistema centrale. Però comporta due problemi.
A parte il fatto che adesso devi mettere una mutente password e non usare più una chiave crittograficamente sicura.
Bravissimo.
A parte questo,
che però la gente non capisce soltanto questo, forse a questo non ci arriva, forse non ci arriverà mai, però in realtà il fatto che tutte le identità siano in un unico sistema centrale crea dei problemi per la privacy, prima di tutto perché questo sistema centrale sa tutto di tutti, che cavolo di roba stanno facendo. È un problema concorrenziale, perché a questo punto, nel momento in cui tu avrai un servizio che ha successo, vai a scoprire che magari il mese dopo il gestore di identità fa lo stesso servizio a meno prezzo.
Scusa, domanda idiota, non è la stessa cosa con la PEC in mano ad Aruba?
Praticamente.
Ah, ok, va bene.
La cosa assurda è che, vabbè, come diceva lui, appunto, le chiavi asimmetriche sono un metodo che non ha bisogno di avere un sistema centrale, quindi quando uno ha un certificato, ha delle chiavi, non è necessario un server centrale, c'è più privacy, c'è più sicurezza, eccetera eccetera, diversamente da come si crede di avere poca sicurezza solo perché magari c'è un PIN disgraziato, però in mano c'è la smart card. E poi c'è da dire che comunque quest'altro sistema di login e password avrebbe bisogno di altri sistemi di autenticazione, il che vorrebbe dire che addirittura è meno sicuro della smart card alla fine della fiera. E la cosa divertente ancora di più è che appunto abbiamo speso milioni di euro per fare smart card, tessera di sanità nazionale con il chip, carta d'identità e tutto il resto, e adesso arriviamo a questo.
Stavo morendo, scusate. E domanda, ma fare un sistema factor authentication gli costava troppo? Cioè, tipo smart card e ti mando un messaggio sul cellulare con un code, con un PIN da mettere che poi butti via, non era più sicuro?
Secondo questo articolo, che lo potete leggere sul forum delle pubbliche amministrazioni FPA, la cosa divertente è che sembra che qualcuno abbia intenzione di farci proprio una rendita di posizione, cioè di mettersi proprio in mezzo a fare una sorta di monopolio delle identità. E quindi è apparente che non gli interessa la sicurezza degli utenti, ma il monopolio.
Sarà mica in relazione con il nostro mitico Carrai? Chi lo sa.
Ma boh, io non farei illazioni del genere.
Però con queste illazioni provate a immaginare se una persona è taggata, sono taggati tutti i servizi. Sì, ho notato.
Va bene, va bene, procediamo.
Procediamo.
Dai.
Il signor XY è pronto a darvi le patate bollenti, di cui non ho letto un cazzo.
E bravo, vai, anche perché se le patate hanno il cazzo siamo rovinati.
Già, non ho letto un cazzo, come citazione da qualche minuto.
Dal sito di Aranzulla.
No, dal sito di Punto Informatico. Una notizia sul TPP, ovvero Trans-Pacific.
Scusate,
ma questo era per il TPP,
era per il Trans, probabilmente. E questo accordo commerciale che copre, diciamo, gran parte dei paesi di cinque occhi e vari anche, che, diciamo, potrebbe coprire il 40% dei copyright mondiali come fatturato, che punta diciamo, normalizzare e livellare il livello di anni dopo che il copyright se ne va, cioè 70.
Qualche 70 paese... dalla morte dell'autore, se non sbaglio.
Sì, esatto.
Solo se lo uccidete con un paletto di frassino.
Ah, ok.
Se no resta 50.
E infatti come... per quello che il copyright su Mickey Mouse non scade mai, perché Disney non è morto così. So cazzi.
E gli eredi magari.
Vabbè.
È il rete naturale del ATTA, Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Mm-hmm. Questo famigerato coso che probabilmente ha introdotto anche il DRM, suppongo.
Mm-hmm. No, quello è il DMCA.
Ok, giusto, benissimo, grazie.
Abbiamo, scusate, volevo far notare che abbiamo degli ospiti stasera e stanno ridendo perché probabilmente non stanno capendo un cazzo.
In realtà noi ci stiamo inventando delle sigle a caso, poi stanno al gioco così la gente ci crede.
Li stiamo cazzabubolando.
Esatto. Abbiamo super cazzole
di procedere.
Abbiamo 12 sigle a caso che hanno firmato questo accordo: Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore, Stati Uniti e Vietnam.
Praticamente il paese
Corea no?
Esatto.
La Corea no?
No,
strano,
ma non è ancora operativo. C'è, eventualmente altri paesi possono aderire. C'è un periodo di transizione di 2 anni per adattarsi a queste nuove regole, e farle proprie degli stati membri. Bla bla. E che altro dire? Tutto questo è saltato fuori solo perché WikiLeaks ha messo dei documenti che svelavano questo accordo.
Non proprio, se ne stava già parlando da un po'. WikiLeaks semplicemente ha fatto vedere come erano fatti.
Ah.
Però se ne stava già parlando da un po' e okay. Si diceva che non era probabilmente cosa buona.
Bene.
Mi sono distratto un attimo, non so se l'hai detto. Questa cosa al momento è stata votata dalla Camera di Commercio negli Stati Uniti.
Non l'ho detto.
Non è ancora stata firmata come legge. Cioè non è ancora stata approvata dal Congresso fondamentalmente.
Sì, ma comunque è stata ratificata da...
È stata ratificata dall'Associazione del Commercio negli Stati Uniti, negli altri paesi non so. Però non è ancora legge, diciamo. Hanno solo dato parere positivo. In questo momento ci sono varie campagne che cercano di non far approvare questa cosa dal Congresso.
Tipo
l'Electronic Frontier Foundation.
Vabbè.
Già.
Vabbè, io volevo andare invece con un'altra, prima magari di passare la parola a Zero. E...
perché c'è Renato Zero?
No, sì. C'è il dottor Zero.
Ah. Allora, Zero. Uber vuole andare oltre le auto.
Ah già.
Vuole fare il noleggio del gnottone?
Noleggio ransom.
Consegnerà di tutto entro un'ora.
L'ho già sentita. Questa.
Allora,
ordini di tutto, comincia a arrivarti roba a casa.
Il progetto sostanzialmente Uber Rush, mi sembra che si chiama. Allora, vabbè, voi avete idea più o meno cos'è Uber, cioè sostanzialmente siamo nella cosiddetta sharing economy.
Non osare, questa non è sharing economy, è un modello diverso di capitalismo, ma non è proprio sharing economy. Non stanno condividendo un beneamato cazzo.
Come non stanno condividendo?
Non stanno condividendo niente.
Mettono le macchine.
Chi mette le macchine? Uber?
No, gli altri.
E chi si becca i soldi?
Uber.
Ecco, quindi che
ma anche quelli che mettono le macchine.
Sì, si stanno dividendo i profitti, ma cioè questa non è sharing economy. Sharing economy è chi trafornisce il... Tra chi fornisce il servizio e chi ne usufruisce, sì. Quella è sharing economy, bla bla car, al massimo possiamo considerare la sharing economy,
sì,
forse.
Sì, vabbè, ma insomma la logica più o meno è che in questa logica che sta esplodendo, in cui da Airbnb a Uber e via dicendo si sta ragionando sul fatto che si stanno eliminando sostanzialmente dalle agenzie di viaggio ai taxi, a tutto quello, insomma, che tutto quello che c'era in mezzo sta sostanzialmente scomparendo. Adesso a questo punto Uber ha detto: e perché invece che...
perché non attacchiamo anche Amazon, già che ci
perché
siamo?
Perché non andiamo anche, no, non Amazon, TNT, Bartolini, insomma tutti quelli che... Bartolini, quello che consegna.
Chi è Bartolini?
Vabbè, BRT.
Ah, BRT, ah, ok.
Era
sì,
Bartolini,
sì.
Era coglioncello.
Sì, lo so, ma non l'ho più in casa.
Bartolini, vabbè. Era quella grassa che dispensa.
Carlo Bartolini.
No, dai, ragazzi, dove sei età?
Comunque, scusa.
Comunque, la logica è che bene, perché non prendere una bellissima applicazione che dice a un tipo: dove sei in questo momento? Sei a Spinea, bene, vuoi fare una consegna da Spinea Mestre? Ti do 50 centesimi. Allora uno prende, passa, prende il pacco a Spinea, da un tipo va fino a Mestre in cui sta andando e abbiamo... ecco, la cosa divertente è che stiamo... questa potrebbe essere, non sappiamo.
Scusa, ma se come poi... lo chiameranno sto servizio? Ubartolini?
No, Uber, no. Rush, te l'ho già detto.
Era più divertente Ubartolini.
Zero, l'ho già detto. No, so. Uber Rush è stato lanciato ufficialmente comunque lo scorso ottobre in tre città degli Stati Uniti, New York, Chicago, San Francisco, dove attualmente compete con servizi come Postmates e riscuote un discreto successo nel consegno di pasti caldi. Bene. Questo tanto per dirvi che fra poco potremo vedere in piazza i dipendenti dei corrieri.
Beh, già ci sono i portabagagli
lasciati a casa da gente più o meno disoccupata che per 50 centesimi andrà a consegnare i pasti caldi da una parte all'altra della città. E so che qualcuno non ama, però siamo alla sharing economy. Cioè
non è sharing economy.
Questo è il top della sharing
economy. Questa non è sharing economy. Dopo cerchiamo la definizione.
Dopo discutiamo di questa cosa.
Dopo ne discutiamo in
parte. Una trasmissione apposita per discutere la sharing economy di Uber.
Bene. Sì. Prego.
Allora, io comincio il discorso. Potrei dilungarmi, o potremmo dilungarci. Praticamente. Sì. Cosa avevi detto?
Loan and order.
La Corte di Giustizia Europea, giusto appunto, è chiamata a dare un parere su una certa cosa. La prendo vagamente alla larga. Supponete di avere un sito, supponete di linkare una pagina contenente materiale protetto da diritto d'autore e che questa pagina non abbia il diritto di pubblicare questo materiale. Voi che avete pubblicato il link a questa pagina, siete colpevoli?
Dipende se dico guardate questi che pubblicano questa cosa che non avrebbero il diritto, non dovrei essere colpevole.
E invece sì, dai, nel senso devono arrivare a una decisione su questa materia. Vi pongo un altro esempio a questo riguardo. Io linko una pagina. Questa pagina è pulita, diciamo. Ora, questa pagina, 3 mesi dopo che io l'ho linkata, comincia a ospitare materiale protetto da diritto d'autore non autorizzato. È colpa mia?
No.
Va a sapere.
Non ho capito, sono a caccia dell'ereditarietà della colpa.
Sì, sì. E non solo, questa cosa diventerebbe ricorsiva. Nel senso che se io linko una pagina, che linka una pagina, che contiene materiale protetto di diritto d'autore, è colpa mia?
Devono decidere. Capito, vogliono questa. Chiudere Google.
No, internet.
Vogliono chiudere internet, esatto. Cioè, questa cosa romperebbe internet.
Se abbiamo prima, i sistemi di separazione come sulle persone.
E soprattutto io, povero disgraziato, che magari faccio il pizzaiolo, c'ho il sito della mia pizza col forum di sto cazzo. Se linko il materiale, chi sono io, pizzaiolo, per decidere che quel materiale è autorizzato o meno? Non sono un avvocato.
E soprattutto non lo puoi sapere, perché magari...
Oltre al fatto che non lo posso sapere.
Potrebbe esserci un'immagine di sfondo, una musica di sfondo.
Può esserci qualsiasi cosa, cioè può essere da un link a The Pirate Bay...
O un pezzo di testo copiato.
Può essere un link a Wikipedia, una pagina che non è stata ancora pulita... perché qualcuno ha fatto un copia e incolla da un'altra pagina. Cioè i casi sono miliardi, oltre al fatto che non c'è una definizione al momento di link. Cioè cos'è un link? È un anchor, un elemento A dell'HTML? È il pulsante il pulsante su YouTube che ti manda un altro video o ti manda un altro? È il link embed. Una cosa in Flash, un iframe? Cos'è un link? Non è definito. Al momento non è definita questa cosa.
Chi sono sti cazzoni che hanno fatto?
La Corte Europea. Derivante dal caso di GS Media. Dal caso GS Media, che non devo ammettere che non ho studiato, però probabilmente è riguardo a siti che linkano materiale protetto. Ma questo è un conto, è quello che lo fa a posto, tipo del Pirate Bay, che ha i torrent, che linka, cioè che linka i torrent.
È evidente.
E diciamo che è evidente, ma uno che lo fa per sbaglio. Qua non sembra neanche che venga contata l'intenzione, tra le altre cose. Quindi, boh, staremo a vedere come va questa cosa.
Totalmente nonsense, vabbè. Ok. Parliamo di corte europea di nuovo?
Sì, se vuoi.
Così lascio la patata bollente per dopo. Rosolata, non bollente, però. Corte europea, sì. Corte europea dei diritti dell'uomo, sempre da punto Ranzullico. Allora, diritti umani, nessuna responsabilità sui commenti anonimi. A quanto pare si vocifera, si chiacchiericcia che la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia dato questa sentenza, ovvero che condannare i gestori dei siti internet, forum o quant'altro, che ospitano commenti anonimi, non pregiudica la responsabilità del detentore del sito stesso, dell'amministratore del sito stesso, se qualcuno mette un commento diffamatorio o quant'altro.
Quindi se io pubblico gli sbirri sono tutti stronzi su Facebook, è colpa di Facebook. È anche colpa di Facebook.
No, secondo questo no.
Allora l'hai spiegata male, ripeti.
A me pare che si capisca che nel caso che tu scrivi una roba e sei anonimo, se Facebook non sei anonimo,
tra l'altro,
non è colpa di Facebook.
Solo anonimo. Cioè, anonimo, non pseudonimo.
Qua dice anonimo.
Qua dice anonimo, ok. Quindi quanti siti permettono commenti anonimi?
Praticamente se tu su Tor sputtani qualcuno con un utente anonimo, probabilmente non è colpa del...
Come fai a commentare qualcuno, commentare da qualche parte in maniera anonima? Quanti siti permettono commenti non pseudonimi ma anonimi? Quanti te ne vengono in mente? Cioè, giusto punto informatico che c'ha la dicitura anonimo codardo quando non metti il nome? Non è che me ne vengono in mente tanti altri.
Punto informatico.
Quindi la sentenza era su punto informatico.
Sì, la sentenza è indubbiamente su punto informatico.
La sentenza se è su
edug.echr.coe.int.
Praticamente è un sito che sta in un angolino nascosto in un bit remoto di internet da qualche parte.
Il sito della Corte Europea dei diritti dell'uomo.
Qualcuno ha commentato lì cosa?
Ovviamente è scritto in...
Aranzullico?
Abbastanza.
Madagascarese?
No,
legalese.
In inglese.
No, legalese.
C'era un po' di... Cos'è sta roba?
UTF-8.
Sì, a parte quello, grazie. Ungherese.
Ma secondo me hanno scritto parole a caso, perché non sapevano come...
In questo caso qui ne abbiamo parlato qualche tempo fa, mi sa, eh?
Ok, infatti qui c'è anche... testualmente quello che hanno scritto, che è stato incriminato
in ungherese,
che poi è stato sdoganato dalla... No, è scritto in inglese.
Pensavo in madagascarese.
Dovrebbe andare e cagare un porco spino e spendere tutte le sue suoi soldi. Il commento incriminato e spendere tutti i suoi soldi sulla tomba di sua madre finché muore.
Scusa,
cos'è? Dovrebbe andare a cagare
and spend all their money on their mother's tomb until they drop dead. Ok, sarebbe diffamatoria sta cosa, scusa.
Per la Corte Europea dei diritti dell'uomo no.
Ma ci credo, ma per nessun giudice sano di mente questa cosa diffamatoria.
Per quanto sia volgari, i commenti incriminati non costituiscono apertamente e chiaramente un discorso illegale, e certo non costituiscono un discorso di odio e un incitamento alla violenza.
Scusa, domanda, tutto questo cosa c'entra con la sentenza sul fatto che il gestore non sia responsabile di un commento anonimo diffamatorio se questo non è diffamatorio?
Perché?
Non ho capito bene il nesso.
C'è un caso simile che probabilmente prenderà la stessa piega, italiano. L'ex onorevole del PDL, Maurizio Paniz, ho letto la notizia qualche giorno fa, non ce l'ho qui dietro, aveva spostato una denuncia verso il sito nuovocadore.it, che aveva un commento anonimo che denigrava il tizio, insomma.
È il reato di denigrazione.
Sì.
Ti risulta?
No, la diffamazione.
Il bello è che il tizio aveva anche rimosso il commento, però è stato lo stesso incriminato. si spera che questa sentenza della Corte europea vada a influire su questa vicenda.
Che puttanata.
E
F G H I X 0 io sì ce ne ho. Allora aspetta che la recupero, questa suppongo la volessi dare tu, ma non me ne frega un cazzo, la dico io. Allora, non so se vi ricordate, qualche tempo fa vi abbiamo parlato della clamorosa caduta del Safe Harbor, che era quell'accordo, mi spiace,
tanto meglio
quell'accordo tra Europa e Stati Uniti, secondo cui cioè che regolamentava il passaggio di dati da i server di imprese americane situate in Europa a i server americani delle stesse imprese. Un mesetto fa, due mesi fa, non mi ricordo, questa cosa è stata stroncata da una corte europea, e da allora siamo rimasti in zona grigia. Per esempio, io metto un post su Facebook, questo post in quella situazione non poteva più arrivare ai server di Facebook negli Stati Uniti, per esempio. Adesso
legalmente
non avrebbe potuto arrivarci legalmente. E siamo arrivati,
infatti c'era un austriaco, mi sembrava
sì, c'era sto austriaco che sono qualcosa come 10 anni che porta avanti sta causa contro Facebook per avere i propri dati. Vabbè, fondamentalmente siamo giunti a un accordo finalmente tra Stati Uniti e Unione Europea. Come viene, allora, qual era la preoccupazione iniziale? La preoccupazione era che i dati dei cittadini europei non fossero al sicuro dallo spionaggio americano nel momento in cui si trovassero sui server negli Stati Uniti. Quindi hanno detto: sai che c'è, non ve li mandiamo più, non ve li potete più prendere questi dati legalmente. E siamo finalmente giunti a un accordo. Qual è questo accordo? Vi potete prendere i dati, ma ci dovete promettere che non fate spionaggio con questi dati.
Ma vai, dai. Ma per carità,
cioè, siamo arrivati a questo.
Neanche sul punto Ranzulli.
Se no, poi si scambiano, si restituiscono i giocattoli, uno si porta via il pallone e hanno smesso di giocare insieme. Siamo praticamente arrivati a questo.
Esatto.
Che pigliata per smantellare l'NSA.
Loro hanno dichiarato che non faranno i cattivi, e quindi possono continuare a fare quello che stanno continuando a fare, quindi spiare,
però prometteranno di non farlo.
Però promettono di non farlo.
La cosa divertente è che verrà istituito un ufficio alla Casa Bianca per accogliere le lamentele dei paesi europei hanno il dubbio che i loro dati vengano spiati. Ma questa cosa non sarà a portata dei cittadini, bensì a portata dei garanti privacy dei vari paesi. Quindi se io ho il sospetto che Facebook stia facendo cose brutte insieme all'NSA con i miei dati, devo prima passare per il garante della privacy italiano, e poi il garante della privacy, se ha voglia, chiederà a questo americano che cazzo state facendo, e l'americano probabilmente dirà: noi niente, voi
no problema,
noi cosa abbiamo fatto,
noi. Va bene.
L'accordo non è ancora stato ratificato.
Meno male.
Io devo dire un'altra cosa, non mi ricordo.
Ma però è lo stesso ragionamento della privacy, che non passa dal fatto che le compagnie che hanno i dati dicono che rispetteranno, che cioè c'è uno spostamento in qualche modo del peso, no? Cioè di chi decide cosa, e della stessa legalità in qualche modo. Purtroppo, secondo me. Vabbè, detto.
Aspetta, voleva dire una cosa.
Ciò, c'era XY che si sta agitando, muove le braccia, ecco, lasciamo parlare.
Esatto, 5 minuti, abbiamo 5 minuti, per cortesia.
Devo dire una cosa abbastanza ovvia, cioè, se loro dicono: ok, io NSA non spirito i dati, sto implicitamente dicendo e confermando che spio.
Abbiamo 5 minuti.
Beh, ma quello si sa. Sì, sì.
Cazzo,
faccio tutto.
Sapete cosa dire? No, allora
non so cosa sia successo, andiamo avanti.
Scusate un attimo, se mancano solo 5 minuti, però sono due news che secondo me sono abbastanza importanti da dire. La prima è quella su Assange, vai tu?
L'ho letta poco.
Vabbè,
vai tu, fai
bene. Insomma, forse qualcuno l'avrà letto, comunque è una notizia molto importante. le Nazioni Unite, o meglio un gruppo di persone che sono, diciamo così, che hanno fatto un'analisi delle Nazioni Unite, hanno fatto un'analisi di tutte le informazioni che potevano essere sul caso Assange, e hanno dichiarato che sostanzialmente la detenzione di Assange in questo momento qui è illegale, e che Assange dovrebbe essere, oltre che essere liberato, anche risarcito dei danni che ha subito per questi 3 anni e mezzo di detenzione dentro l'ambasciata ecuadoregna. Una cosa divertente, veloce: il Sole 24 Ore dà la notizia, e la cosa divertente è che finisce il suo articolo.
Aspetta, il Sole 24 Ore dalla notizia che il governo inglese e quello svedese hanno detto sto cazzo.
Sì, intanto. Ma alla fine la cosa divertente è che dice sostanzialmente che sì, ovviamente la colpa, cioè Assange è ricercato in base a un mandato di cattura emesso da Svezia per reati sessuali e per stupro. Non dice ovviamente come sono le cose, perché così è la storia. Comunque, vabbè, questo effettivamente è un evento, nel senso che le Nazioni Unite dichiarano che questa è una detenzione
illegale,
e diciamo che fa ben sperare. Oggi c'è stata una conferenza stampa da parte di Assange, in cui, vabbè, insomma, andate a vedervelo su RT Russian Today, potete trovare un sacco di cose. Ecco, un'altra cosa veloce invece che volevo dire, che è abbastanza, diciamo così, importante, è che Google.
Ah già.
La so anch'io, volendo.
Vai allora.
No, vai tu.
Cioè, vai, ci sei.
Vabbè, l'hai detto, vai. Vabbè, ti distacco un attimo di la mano, dai.
È certo che io...
Mi impingo.
Esatto, allora, poi incariamo la dose. Vai.
Vabbè, la notizia è sostanzialmente che Google ha annunciato che farà una sorta di filtro nelle ricerche sul cosiddetto estremismo. Cioè, quando uno cercherà qualcosa rispetto all'estremismo, Google mostrerà in realtà informazioni contro l'estremismo. Quindi sostanzialmente dal punto di vista teorico, se voi, è come se voi stesse, vi mettete lì e cercate Coca-Cola, Google vi fa apparire tutte le notizie sulla Pepsi-Cola.
Insomma, se cercherò uno estremo fetish, troverò SpongeBob.
Quindi se uno vuole informarsi sull'estremismo non può sapere niente?
No, può sapere solo quello che è contro questo estremismo.
Esatto.
Cioè quello che decide Google.
Esatto. Sostanzialmente buttano tutte le informazioni su siti contro quello che questi stanno ricercando.
Nello specifico, visto che questa cosa è venuta fuori per via dell'ISIS, nel momento in cui cercherai ISIS avrai tutti i siti contro l'ISIS, non avrai la propaganda dell'ISIS, non avrai i discorsi dell'imam, non mi ricordo come si chiamava, che è stato fatto secco nel 2011, eccetera, 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 eccetera.
Interessante.
C'è anche una bellissima dichiarazione, traduco seduta stante: dovremmo eliminare i risultati cattivi, ma è anche estremamente importante che le persone siano capaci di trovare informazioni buone, che quando le persone si sentono isolate, quando vanno online, trovino una comunità di speranza, non una comunità di danno.
Di rabbia, rabbiose.
Ma vabbè, insomma, manipolazione
sostanzialmente poi dicono che 14 milioni di video sono stati tolti da YouTube nel 2014.
Quanti?
14 milioni di video.
Megoglioni.
Per un numero di ragioni, incluso i contenuti, eccetera, eccetera. E poi, vabbè, insomma, vabbè, velocemente, questo, diciamo così, siamo a oltre il tecnocontrollo.
Siamo alla frutta tecnocontrollo.
Sigla!
Verso la merda e oltre. Là, no!
In realtà abbiamo ancora 10 secondi. Vuoi concludere?
Vabbè, grazie per tutto questo casino che sei riuscito a fare. Comunque.
Buonanotte, ciao!
Ciao, ciao, ragazzi.